credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Cominciamo il nostro programma odierno parlando di una città, vi lascio intuire quale sarà, ascoltando una canzone famosissima di Pino Daniele.
Napoli è mille colore, Napoli è mille paura, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola.
Presentiamo dunque il volume I Napoletani, di cui è autore Francesco Durante, che è edito per Neri Pozza. Francesco Durante è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Lei divide il suo libro in due parti, teoria e pratica, ma subito dopo, o perlomeno al momento in cui comincia, diciamo, la parte relativa appunto alla pratica, la definisce però una divisione un po' farlocca. Per quale ragione?
Beh, insomma, credo che ci sia un'intenzione ironica molto facilmente leggibile già nella divisione della, appunto, in queste due parti, napoletani in teoria, napoletani in pratica, insomma. C'è un rimando ironico, ma c'è anche l'adesione a un tipo di lettura che non è, per la verità, nuovissima, nel senso ci sono delle cose che sono napoletane perché tutto il mondo ha deciso che tali siano. E anche i napoletani ci hanno preso gusto e tante volte fanno i napoletani. E poi c'è invece un modo di essere napoletani più vero, più intimo, più nascosto e meno legato allo stereotipo che si ha di Napoli. Mm-hmm. Io per esempio ritengo che il carattere fondamentale dei napoletani sia un carattere malinconico, mentre l'idea corrente del napoletano è quella di una persona particolarmente vivace, brillante, divertente, anche buffa, insomma, no?
Sì, ci sono molti stereotipi certamente sulla città di Napoli, però Napoli ha, e credo che questa sia in assoluto la pagina che ho letto con maggiore emozione del suo libro, una capacità che non credo veramente si possa riscontrare in nessun'altra città, cioè la capacità di accogliere e plasmare chi va a viverci. E lo dico per esperienza diretta, avendo studiato appunto a Napoli, per cui so perfettamente di che cosa parla. E vogliamo un po' spiegare appunto questa particolarità?
Questa è veramente una particolarità molto strana e molto curiosa, cioè unica tra le metropoli europee, direi. Napoli è una città dove per esempio il dialetto non solo non arretra, ma evolve e conquista spazi per esprimersi anche su questioni che non sono quelle tipiche del dialetto. Insomma, io penso che in napoletano si potrebbe sostenere una conversazione sulla fisica delle particelle o, che ne so, su questioni di informatica digitale o cose del genere. E questo è già una cosa che la dice lunga. In realtà è una città che sa appropriarsi tutto ciò che arriva da fuori e farlo diventare suo, e in questo modo riesce a plasmare a plasmare l'accolto, come scrivo io, a fare diventare napoletano anche chi napoletano non è. Ecco, lei forse capirà dal mio accento che io non sono un vero e proprio napoletano, sì. Nel senso, io sono una persona che a un certo punto è arrivata in questa città e ha deciso che questa era la sua città. E così c'è un'adesione spontanea a un tipo di integrazione che è anche culturale. Almeno parlo della mia esperienza, è come se io mi fossi inchinato davanti alla straordinaria potenza di questi quasi 3.000 anni di storia ininterrotta, di tradizione, di stratificazione culturale, di ricchezza, appunto, di una identità che è unica pur derivando da una molteplicità incredibile di apporti.
Parliamo un po' di quelli che possono essere così gli stereotipi legati alla città di Napoli. Tra questi c'è la sua bellezza, c'è il sole appunto che la illumina e il mare straordinario appunto che la bagna. Molto spesso però queste descrizioni derivano anche, lei lo dice all'inizio del libro, addirittura da persone che non l'hanno neanche vista.
Sì, infatti. Perché era appunto una bellezza talmente celebrata da essere diventata proverbiale, insomma, non c'erano dubbi al riguardo. Ecco, il crater, il Golfo di Napoli, era universalmente considerato come il luogo più bello, più dolce, più invitante della Terra. Ovviamente qui c'è tutta la tradizione romana soprattutto che accredita questa credenza, insomma, luogo di delizie, luogo in cui ci sono portenti naturali straordinari, e il Vesuvio ovviamente era uno di questi, e ci sono le isole, c'è un paesaggio assolutamente unico per un clima anche particolarmente adatto alla vita degli uomini. E per questo appunto anche chi non l'aveva visto sapeva che comunque questo dicevano gli autori dell'antichità, e quindi non poteva che essere vero, insomma. È molto interessante, io ne ho dato un piccolo saggio nei primi capitoli del libro, per esempio il discorso degli americani, no? Gli americani in tutto l'Ottocento, cioè nel secolo in cui si fa veramente la nazione americana, conoscono più da vicino il proprio vastissimo territorio e si imbattono spesso in situazioni per descrivere le quali bisogna rapportarsi a qualche modello extraamericano, a qualche modello classico. Ecco, il Golfo di Napoli, oppure il Vesuvio, oppure le isole del Golfo di Napoli o altre situazioni di questo tipo vengono continuamente tirate in ballo per dare un'idea di cose che si trovano nel Nuovo Messico, nel Nevada, persino sulle sponde del Lago Superiore o in Florida o altrove, e questo la dice lunga, nel senso che è come se quel repertorio di immagini, perché poi non erano soltanto parole ma erano spesso anche immagini, stampe e quant'altro che circolava, dipinti e così, come quel repertorio fosse diventato un termine di riferimento assoluto, insomma, valido per tutto il mondo.
Parliamo poi della canzone napoletana, che anche questa appunto l'ha portata fuori dai confini geografici. La canzone napoletana insieme, lei appunto fa un'osservazione molto acuta sulla canzone Caruso di Lucio Dalla, anche la lingua legata appunto a questa canzone, che diventa in realtà quasi uno pseudo linguaggio, perché non appartiene realmente alla radice effettivamente napoletana dell'espressione.
Sì, è molto divertente, io trovo, questo riuscire a essere napoletani anche essendo palesemente altro, insomma. Io tra le canzoni napoletane di non napoletani ammiro particolarmente quelle di Paolo Conte, che quando scrive in dialetto napoletano o canta in dialetto napoletano si capisce lontano un miglio che non è napoletano, e si capisce anche che il suo dialetto è un dialetto finto, che però aderisce così bene a uno spirito, a un quid indefinibile che invece è veramente napoletano, da risultare apprezzabile proprio in quanto napoletano. Tra le molte canzoni, non solo quelle di Paolo Conti, io ho citato appunto anche quella di Lucio Dalla, Caruso, famosissima, oppure quella La Don Raffaè di Fabrizio De André, tutte canzoni che poi sono state adottate da, invece da interpreti anche napoletani autentici, ecco, penso a Don Raffaele di Fabrizio De André cantata da Roberto Murolo per esempio, o anche da Peppe Barra, per cui sono, fanno ormai parte del patrimonio della canzone napoletana, pur essendo in qualche modo degli apocrifi.
Certo, certo. Lei poi parla di un'altra caratteristica napoletana molto forte, che è quella del matriarcato assolutamente vigente nella città di Napoli. Lei parla di un episodio corso nei quartieri molto divertente, ma direi che appunto è emblematico proprio per l'assoluta autorità della donna a Napoli.
Sì, è un'autorità che è data da molto in antico e che secondo me, come dire, si appoggia su un sostrato pagano, pre-romano addirittura, poi evolve nel corso del tempo nei modi più strani e inattesi. In certi quartieri popolari un certo tipo di matriarcato, in certi quartieri borderline, è dovuto anche al fatto che molto spesso gli uomini magari sono in galera e quindi le donne debbono prenderne il posto. E poi c'è anche il fatto l'evoluzione del costume degli ultimi decenni, per cui effettivamente il ruolo femminile non è più vicario come poteva essere nel passato, e questo nei quartieri più popolari lo si avverte in maniera ancora più forte, nel senso che c'è questa autonomia femminile molto pronunciata, comunque nell'ambito di un orizzonte sociale in cui ci sono delle gerarchie molto precise, e c'è soprattutto il termine della famiglia, che è appunto questa cellula sacra dell'edificio sociale, e di cui la donna è in qualche modo l'elemento della continuità assoluta, anche di fronte a tutte le traversie che la vita gli può proporre, insomma. Questo fa sì che spesso in assenza dei loro uomini, certe donne dei quartieri popolari possono acquisire un'autorevolezza e un prestigio che è stupefacente, come nell'episodio a cui lei faceva riferimento, insomma. Basta una parola detta con un tono, con un certo tono, e quello suona come un ordine preciso, senza
indiscutibile. Sì. Parliamo della tavola napoletana, parliamo dei sapori di Napoli. Lei tra l'altro ci fa anche un regalo bellissimo, perché appunto nel capitolo In pratica ovviamente ci regala anche delle ricette.
Sì, sì, perché appunto, vabbè, infatti questo è un po' una costante nel libro: nella teoria si affronta un problema che poi si ritroverà nella pratica risolto appunto in termini pratici, e così succede per il caso del cibo. Nella parte teorica io affronto il rapporto che c'è tra i napoletani e il cibo, e che è questo rapporto strano che unisce la fame e la crapula, cioè è un po', se uno ricorda il Totò di Miseria e Nobiltà, certo, avrà perfettamente colto il senso di questa cosa qui. Dunque, il sogno di un'abbondanza continuamente proposta, persino nel modo che hanno, che ne so, i fruttivendoli o i pescivendoli di esporre la loro merce nei mercati all'aperto, che è un modo barocco, molto giocato sull'iperbole, certo, sull'abbondanza dell'ostentazione della merce. Se uno va alla Pigna Secca si imbatte proprio in questi banchi, soprattutto dei pescivendoli, che sono veramente dei grandi quadri barocchi, di quelli che si potrebbero vedere a Capodimonte, e appunto l'abbondanza che per il suo stesso essere teatralmente abbondante ci ricorda continuamente una pe- penuria che per tanti secoli invece ha contraddistinto le persone del popolo. Un popolo che ha saputo inventare una grande cucina a partire da elementi molto poveri, insomma, ecco, la nostra è una cucina basata soprattutto sulle verdure, insomma, per cui il detto seicentesco dei napoletani mangia foglie. Le grandi cucine, secondo me, nascono molto spesso proprio dalla necessità di rendere attraenti e gustosi degli ingredienti poveri, insomma.
Io purtroppo il nostro tempo è finito, però volevo sinceramente ringraziarla per questo omaggio a una città veramente magica, veramente straordinaria. Quindi grazie appunto del suo volume I Napoletani, ringraziamo Francesco Durante quindi di essere stato in nostra compagnia e di averci presentato questo volume edito, lo ripetiamo, da Neri Pozza.
Sono io a ringraziare voi, buongiorno.
Arrivederci.
Napoleno sola mare, Napoli a duri mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta sciolta. Napoli mille colore,
mille paura,
Napoli non solo amare,
Napoli attorno ma,
Napoli è una carta sporca
e nessuno sa importa,
Napoli è una campanata, Napoli è tutto un sonno
e ha saputo tutto il mondo.
Napoli è mille colore.
Proprio oggi viene presentato a Milano il volume Viaggio in Italia, la ricerca dell'identità perduta, edito da Per Fiducia, un'iniziativa sostenuta da Intesa San Paolo. È un libro che raccoglie le riflessioni di diversi autori e vogliamo parlarne con uno dei curatori, Vittorio Meloni, che è con noi al telefono, che è appunto curatore di questo volume insieme a Giulia Cogoli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, questo Viaggio in Italia raccoglie in realtà diversi saggi su un'identità che sembra perduta, quella italiana. Quali sono gli sguardi che appunto vengono portati su questa realtà?
Ma diversi, nel senso che la logica di questo libro è stata quella di raccogliere il frutto di una specie di dibattito che abbiamo animato nei mesi scorsi all'interno della banca, raccogliendo le voci, i pensieri di studiosi, diciamo di alcuni anche piuttosto famosi come Ilvo Diamanti, che è uno specialista da sempre dell'identità italiana, che lui legge attraverso mappe sociali e culturali, piuttosto che Marco Aime, che è un antropologo e che invece spinge più il suo sguardo verso i temi appunto più antropologici, la ricerca di nuove forme di associazionismo, l'Italia un po' tribale, eccetera. Li abbiamo raccolti intorno a un tavolo ideale appunto sull'Italia e che cos'è oggi, e un po' per caso sono nate queste riflessioni che poi loro, ognuno di loro individualmente, ha messo a posto, ha trasformato in un breve saggio e che ci siamo appunto decisi a pubblicare, che oggi presentiamo a Milano.
Ma appunto questi sguardi tutti quanti in qualche modo però sembrano concordare sulla perdita dell'identità o comunque sulla frammentazione di questa identità.
Sì, è un tema molto attuale, molto sentito, che riecheggia in molti ambiti. Questo è forse uno dei primi tentativi di dare a questo sguardo un carattere un filo più sistematico, anche se partendo da punti di osservazione molto diversi. Direi che la tesi generale che emerge, se esiste una tesi generale, è che il Paese viva una profonda crisi di identità determinata da fatti anche e da trasformazioni molto importanti che sono avvenute nel corpo sociale, culturale e politico ed economico del Paese stesso, e si riflettano questa crisi di identità in una serie di fatti nuovi che magari non sono esattamente al centro del dibattito del Paese, però sono molto importanti, come ad esempio il cambiamento radicale della struttura demografica del Paese. Dalla Zuanna, che è un valentissimo demografo, osserva che in alcune aree del Paese la presenza di immigrati supera il 30% della popolazione locale, che questo sta modificando esattamente alla radice il modo di vivere e di aggregarsi in realtà importanti, per esempio del Nord. Così come Natoli, che è un filosofo, ma è anche un filosofo che conosce bene la storia, in fondo ritrova nelle difficoltà del quadro politico attuale un'antica tendenza alla frammentazione, all'incapacità di vedersi come nazione, che è addirittura un male secolare del Paese. C'è poi magari l'approccio più psicologico, più sottile, che è un personaggio molto attento alla psiche sociale come Luigi Zoia, rintraccia ad esempio nel malessere dei giovani, facendo un'analisi veramente originale di questo fenomeno di cui ogni tanto si parla, dei cosiddetti NEET, cioè i giovani che non lavorano, che non studiano e che non si stanno impegnando nella ricerca di nuove occupazioni anche transitorie, che vivono in una specie di stato di sospensione. Ecco, tutto questo fa emergere una specie di anima un po' dolente del Paese, che è alla ricerca di nuovi valori in cui riconoscersi, ma che non riesce a trovare oggi.
C'è un ultimo sguardo che mi premeva a sottolineare, che è quella del giornalista Luca De Biase, che parla proprio delle identità virtuali e quindi di una cosa di cui tutti quanti siamo in qualche modo schiavi oggi.
Sì, osserva De Biase, che è uno dei pochi giornalisti che segue veramente da vicino il mondo della rete, che la rete sta cambiando anche le relazioni più basilari della vita associativa, per cui è quasi più importante il riconoscimento che si può ottenere nella comunità virtuale della rete che non quello che ti può dare tuo padre nell'ambiente in cui sei nato e ti sei formato, cioè la tua famiglia, e che questo non lascerà senza conseguenze la formazione dell'identità personale di chi, crescendo adesso in questi mondi, rischia di perdere, in parte almeno, il legame con il mondo da cui naturalmente deriva, e che quindi c'è un cambiamento di priorità e per l'appunto anche di identità causato dall'irrompere di questi mezzi. È una riflessione molto importante, perché ovviamente tutti noi, anche le grandi aziende, si stanno orientando a usare i nuovi network sociali nati dalla rete, che però presentano per l'appunto dei tratti completamente nuovi e il cui impatto è tutto da valutare.
Volevo ricordare infine ai nostri ascoltatori che da oggi il volume è scaricabile gratuitamente in formato ebook dal sito www.perfiducia.com. Quindi grazie a Vittorio Meloni di essere stato in nostra compagnia. Vittorio Meloni, curatore, lo ripetiamo insieme a Giulia Cogoli, del volume Viaggio in Italia alla ricerca dell'identità perduta.
Grazie ancora.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.